tornato, Ciocca, sono tornato. No, perché sta cosa che io parto, mi mandate via, mi cacciate quasi, era una gag di martedì scorso, ma nella realtà, che poi abbiamo riascoltato, perché la domenica mattina si riascolta il meglio della settimana. In verità è domenica mattina e sono qua presente, anche perché oggi abbiamo una puntata speciale, nel senso che oggi si parla molto di corsa. Io non voglio mancare di rispetto a tutte le altre discipline, ma insomma quella è quella con la quale tutto quanto è iniziato, e quindi io ci sono molto affezionato. Come avrete capito, tra poco c'è Stefano Baldini, ma non soltanto.
Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center.
Quindi rispettiamo le gerarchie, bentornata Ele Casi, la nostra esperta in nutrizione dell'Equipe Enerit, buongiorno.
Buongiorno, dalla più bassa alla più alto vuoi fare? Com'è
facciamo
questa gerarchia?
No, saluto di fianco a te la nostra esperta in seconda.
In seconda, ormai sono esperta, che
sì,
bello.
Sì. Tu ma sei il comandante e lei è l'esperta in seconda.
Ho imparato un sacco da Elena. Però volevo dirti una cosa, credevo di trovare Nicola oggi che vuole toglierti il posto.
Non
sai?
Glielo faccio fare. No.
Grazie, proteggici tu.
Perché Nicola è uno che si intrufola.
Ciao,
no?
Nico, ci starà ascoltando sicuramente.
Sicuramente, ma poi non c'ha le basi, insomma. No? Ci vogliono anni e anni qua per averle. Bentornato Stefano Baldini, buongiorno.
Buongiorno.
Sentivo
Linus
prima che ti facevano i complimenti, come sei abbronzato. È la vita l'aria aperta.
Bellissima, tutto il sole che c'è io lo prendo,
perché
in pausa pranzo alleno ragazzi al campo.
Ma non è che ti metti a prendere il sole, anche senza volerlo, insomma.
Sì, con il cronometro in mano, anzi due, delle volte tre.
Senti, c'è una domanda che manda un ascoltatore che è interessante, te la faccio subito così a bruciapelo. Si chiama Matteo, dice: atleti professionisti over 30 e magari vicino ai 40, diciamo un atleta professionista di 35 anni, 36 insomma, possono rimanere competitivi contro atleti che fanno la stessa disciplina ma che sono molto più giovani?
Sì, soprattutto nelle specialità di endurance. Kipchoge è uno
ne ha, dovrebbe averne 38?
38, 39.
38 keniani, diciamo.
Uno svizzero di origine eritrea ha corso 2:05 la maratona a Barcellona domenica scorsa, vincendo. E lo stesso Daniele Meucci, che è stato anche campione europeo,
ha fatto un bel ritorno,
di maratona, ha corso lo standard di partecipazione nelle Olimpiedi, probabilmente lo farà, lui è dell'85.
Senti, però questa cosa è più efficace, magari più presente negli sport appunto di endurance e meno in quelli esplosivi, ovviamente.
Anche perché nell'esplosività del gesto della corsa sui 100 metri, per esempio, la muscolatura che invecchia risente.
Adesso
di
faccio
più
il saputello, ma io mi ricordo di Linford Christie, 100 metrista inglese, che è durato tanto.
Diciamo che dura tanto, ma è anche più rischio
di
infortunio muscolare, perché il muscolo perde elasticità con il tempo che passa.
A meno che uno non prenda 20 omega 3 al giorno e allora non gli succede niente.
Ma insomma, la natura fa il suo corso comunque.
Va bene, vai con una domanda per Elena.
Allora, Francesca, 30 anni, vorrei cominciare a correre senza l'obiettivo di dimagrire, perché sono già abbastanza magra. È possibile? Quindi è una domanda che va bene per entrambi.
Allora, magari poi può rispondere anche Stefano. Il mio suggerimento è innanzitutto quello di mangiare durante l'allenamento. Quindi se fai allenamenti di corsa più lunghi, cerca di portare con te dei carboidrati sotto la forma che più preferisci, dalle gelatine, carbogel e via dicendo. E poi inserisci non tanto un lavoro per la forza muscolare, perché inevitabilmente il lavoro aerobico alla lunga ci porta a perdere un po' di tono e di forza muscolare. Mm-hmm. Quindi nel tuo caso fai qualche sessione in palestra con dei pesi veri e propri.
Al contrario, vorrei prendere peso, dice Chiara. Immagino dovrei aggiungere carboidrati alla mia dieta. Come faccio senza appesantirmi?
Insomma, non siamo mai contenti. C'è chi è sottopeso e chi è sovrappeso. È difficile.
Sai perché? Perché cambiano i punti di partenza.
È vero, sì, assolutamente.
C'è chi parte da sopra e vuole scendere, chi da sotto e vuole salire.
Ma carboidrati, allora, è importante inserirli a ogni passo se partiamo da un'alimentazione bilanciata base. E quindi io ricordo sempre il piatto diviso in tre parti uguali, perché questa immagine ci ricorda esattamente cosa dobbiamo mettere in piatto. Quindi partiamo sempre dalle verdure, un terzo del piatto di verdure, un terzo del piatto di alimento fonte di proteine, che anche chi è sottopeso comunque deve considerare, perché dobbiamo mantenere il nostro tono, la nostra forza, eventualmente anche aumentare i nostri muscoli, e poi un terzo di riso, pasta, cereali, insomma quello che preferisci, condito dai grassi buoni, quindi olio extravergine di oliva in questo caso.
Thank you.
the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Lucky, Daft Punk, Radio DJ, sì, a parte che Get Lucky non vuol dire soltanto essere fortunati, ma vuol dire anche spassarsela.
Ah, sì, non lo sapevo.
Vuol dire anche spassarsela. Com'è andata stanotte? Get Lucky. Yes, of course. Siete fortunati perché avete qui tutte le risposte che potete cercare, insomma, sull'alimentazione ma anche sulla corsa. Siamo con Stefano Baldini, partiamo con una domanda ancora per lui, interessante secondo me questa, utile specialmente per i tapascioni. Non so che fa ridere, ma dobbiamo impegnarci io e te, Stefano, a trovare un termine che prenda il posto di tapascioni, perché tapascioni è un po', come dire, umiliante quasi, no?
Ma chi l'ha inventato, scusatemi, tapascioni?
Le corse erano chiamate tapasciate, quindi chi le frequentava erano i tapascioni, però perché si chiamassero in quel modo?
Tapasciare vorrà dire trascinare
i piedi, secondo me.
Sì. Quali sono i sintomi da sovrallenamento, che è un grande classico del tapascione?
Sì. Ma non è impossibile che uno che fa sport 3-4 volte alla settimana vada in sovrallenamento.
No.
Parliamo di tantissime ore di attività o di molte ore di attività dopo che fai anche il tuo lavoro, 8-10 ore al giorno.
Però ci sono delle spie, degli indicatori che ci dicono che ci stiamo
allenando. Sì, quando dormi male, per esempio, e quindi il sonno disturbato che è da grande stanchezza e non ti permette di recuperare quello che hai fatto il giorno, certo, o i giorni precedenti. Ricordiamo sempre che il recupero è importante tanto quanto l'allenamento. Io non ho mai sofferto di sovrallenamento.
Vabbè, ma te sei un maratoneta.
Scusaci, ma
ce la vuoi far pesare?
No, no, nel senso che parliamo tanto di overtraining, ci stanchiamo, ma il bello è anche quello, avere la sensazione di aver lavorato. Stamattina mi sono svegliato e i primi 3 o 4 passi mi hanno ricordato la
che ieri avevi corso, e questa è la sensazione bella per te.
Bellissima per me.
Ah, che bello, che mal di schiena.
Che mal di
ah.
ginocchio. Comunque sto controllando online e tapasciata in dialetto milanese si intendeva la gita fuori porta della domenica, ma è un significato che è stato creato da un... negli anni 70 a Roma.
Vedi. Sì. Ah, addirittura.
Francesco Cherubini.
E chi era Francesco Cherubini?
Te lo diciamo nel prossimo
intervento, perché
di tempo.
Non è parente comunque di Lorenzo Cherubini.
Non era
giovanotti, ma era sicuramente un giovanotto. Domanda per Elena.
Sì, Alessandro, per aumentare la massa muscolare va bene assumere proteine in polvere e aminoacidi, e in che dosi?
Allora, prima cosa, dovresti fare un lavoro per far crescere la tua massa muscolare, quindi un lavoro contro esistenza, cioè di forza, con dei pesi veri e propri. Il metodo proprio top in assoluto, che è un po' impegnativo, è il 10x10, quindi 10 serie da 10 ripetizioni con un minuto di recupero. È un lavoro impegnativo, ma questo per far capire che, ad esempio, le ripetizioni da 10 sono un ottimo allenamento per far crescere la massa. Poi dobbiamo nutrire questo stimolo allenante, lo facciamo con le proteine. Le proteine già contengono gli aminoacidi, quindi non devi prendere le proteine, certo, e gli aminoacidi. Quante ne servono di proteine? Si dice circa dai 15-20 grammi subito dopo allenamento, quindi appena finisci l'allenamento, in spogliatoio, comunque nella prima ora, cerca di integrare 20 grammi di proteine.
Ok, ma basta una cosa, una serie, cioè 10 da 10 e basta?
Beh, sono 10 serie, 10 volte 10 ripetizioni.
È tanto.
Esatto.
Non c'ho tempo. Dunque, Roberto da Roma, l'assunzione di proteine in polvere va periodizzata a cicli durante l'anno? Cioè per un po' la devi prendere, ma ogni tanto devi fare anche una piccola pausa?
No, come dicevamo all'ascolto, come rispondevamo all'ascoltatore di poco fa, in realtà le proteine rispondono allo stimolo allenante, quindi le assumi subito dopo che hai fatto questo allenamento, cioè il muscolo ha l'esigenza di volerle in quel momento per attivare l'allenamento che hai effettuato, quindi non vanno fatte a cicli, ma vanno fatte e vanno assunte subito dopo l'allenamento.
È passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. E forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica. Mi sento scossa. Ma quanto male fa? Come morire? Ma non capita.
sinceramente.
Domenica mattina, Radio DJ, Annalisa, sinceramente, sinceramente Annalisa è molto in forma. Secondo me lei ascolta DJ Training Center e fa tesoro dei consigli che noi le diamo. Tesoro, Annalisa. Allora, domande che arrivano al 347-342-5220, ma che possono essere mandate anche via mail attraverso l'indirizzo trainingcenter@dj.it.
Non me lo ricordo mai l'indirizzo.
Vabbè, come ricordare il tuo nome e cognome. Vincenzo, vorrei correre la maratona di Atene. Ma vedo che da circa metà gara il percorso presenta un discreto dislivello. Per caso lì c'è qualcuno che la corsa sa dirmi come va affrontato? Attenzione, perché poi ci sono due maratone di Atene, se vogliamo. Quella olimpica, che è quella che hai fatto quando hai fatto, diciamo...
Sì, che è uguale praticamente.
Ed è uguale quella
sì,
che...
Sì, cambia l'ultimo chilometro, perché si fa in quella classica di novembre un giro dell'isolato, si entra nello stadio e c'è subito l'arrivo. Io invece avevo fatto...
Si entra sempre al Panathinaico.
Sì, sempre al Panathinaico, e la partenza è sempre fuori dallo stadio di Maratona. Ed è effettivamente un po' tormentata, perché si parte a livello del mare, si arriva a livello del mare, ma in mezzo ci sono le fatiche di Filippide.
Tu hai sempre amato, preferito, mi pare, le maratone un po' muscolari.
Sì, perché ci voleva anche un po' più di tecnica nell'affrontarle, cioè la capacità di accorciare i passi quando si corre in salita e poi allungare invece quando vai in discesa.
Perché
comunque
aveva anche la tecnica.
Sì, certo.
Ah, ma questa non la so, perché si accorcia il passo quando
certo,
si fa una salita?
Spendi di meno. Ma perché ho vinto la maratona olimpica di Atene? Perché Poltergat, per esempio, che in quel momento era il primatista del mondo, questo con passo ampio, anche quando correva piano in salita teneva questo passo lunghissimo, che è molto più faticoso, molto più dispendioso anche.
Invece in discesa cosa si fa?
In discesa lasci andare, ma parliamo di discesa.
Lasciare andare anche le spalle.
Certo, e sul percorso di Atene si arriva al massimo, mi sembra, 200 sul livello del mare, e parliamo di pendenze da 1-2%, quindi insomma cose che sì, ti rallentano o ti velocizzano quando vai in discesa. E la cosa bella è che gli ultimi 10 chilometri sono tutti a scendere, quindi quando tu arrivi lassù e ne hai ancora un po', rimonti un sacco di persone.
Mi ricordo,
va molto
mio amico,
di moda,
che,
Atene.
Mi ricordo che un mio amico ne aveva ancora.
Certo, 20.000 persone alla partenza, quindi è diventata una maratona molto gettonata.
Quando si fa? Ad ottobre, se non ricordo.
Seconda domenica di novembre.
Di novembre, ok.
Walter chiede, si bruciano più calorie correndo o facendo palestra?
Allora, dipende da quanto facciamo allenamento, però il mio invito è quello di non concentrarci su quanto noi bruciamo durante allenamento, perché è una strada che non ci porta assolutamente da nessuna parte, tanto più, anzi tanto meno, a dimagrire. Il mio consiglio invece è creare degli allenamenti che stimoli anche il dispendio di calorie subito dopo allenamento. Si chiama spesa energetica post allenamento, l'acronimo è EPOC. E che cosa accade? Che quelli con, ad esempio, l'interval training, cioè piccoli intensità, appunto piccoli tratti ad alta intensità seguiti da brevi recuperi, ci portano a consumare più energia anche quando poi torniamo alla scrivania. Invece gli allenamenti magari più lunghi a bassa intensità bruciano sì più calorie durante lo sforzo, ma meno nelle ore successive. Quindi se abbiamo poco tempo, per riassumere, e vogliamo dimagrire, comunque il concetto è un po' ritrovare il nostro peso forma, il suggerimento è quello di utilizzare l'interval training sia di corsa ma anche coi pesi,
perché il motore rimane acceso in qualche
esattamente
modo, quindi continua
esatto
a bruciare.
È come se la tua automobile, il motore della tua automobile l'avessi surriscaldata, e questa temperatura rimane alta anche nelle ore successive che l'hai spenta.
Senti, una domanda un po' insolita dal mio punto di vista, ma ovviamente per un motivo molto facilmente comprensibile, te la leggo. Ho 48 anni e non sono ancora in menopausa, quindi non sono io a fartela. Nonostante segua la dieta zona e faccia molto sport, nuoto, bici, yoga, ho preso 3 o 4 kg. Ho la sensazione che il mio metabolismo si sia in qualche modo imballato.
Beh, la sensazione che molte donne descrivono comunque in premenopausa ed è dovuta a un abbassamento degli ormoni femminili, primi su tutti gli estrogeni. Che cosa accade? Che si abbassa anche i livelli di testosterone. Quindi il sconsiglio dal punto di vista dell'allenamento è ad esempio quello di inserire degli allenamenti per la forza muscolare. Quindi non pensiamo solo a correre, camminare, pedalare col concetto di bruciare calorie, ma inseriamo anche dei lavori per la forza muscolare, cioè con dei veri e propri pesi. E dal punto di vista nutrizionale, benissimo la zona, ma ti consiglio di fare molta attenzione agli zuccheri che assumi nella tua alimentazione.
DJ Training Center. DJ Training Center.
End of Beginning è il titolo di questa canzone, un piccolo gioco di parole, visto che la fine dell'inizio, insomma, è quasi un nonsense. È DJ Training Center, siamo con Stefano Baldini, ma c'è anche Le Casi, ma c'è anche Alessandra che è lì che freme per rispondere. La so come si diceva in questi casi.
Le so quasi tutte.
Domanda per Stefano, c'è modo di evitare il classico indolenzimento alle gambe dopo un allenamento? Chiede Sergio.
È bello l'indolenzimento dopo l'allenamento. Come ti raccontavo,
l'hai chiesto alla persona sbagliata.
Sì, come raccontavo stamattina quando mi sono svegliato, è la sensazione di aver lavorato.
Certo.
E
come si fa però a farlo passare?
Un po' di stretching, se hai la possibilità di andare a fare uno scarico da un fisioterapista una volta alla settimana o ogni 10 giorni, oppure fai un po' di nuoto dopo che hai fatto un po' di palestra, oppure un po' di sciogli gambe, noi lo chiamiamo washout, quando facciamo delle...
Un risciacquo praticamente.
Sì, un risciacquo delle gambe quando si fa post gara o post allenamento, un defaticamento.
E cosa consiste? In una corsa molto blanda?
Blando, oppure anche con una corsa veloce ma non lunghissima, in modo da mantenere il ricordo in memoria di quel bel gesto della corsa. Ma dai, un po' di dolore fa sentire che abbiamo...
Il foam roller può essere utile, cioè quei
cilindri,
molto utile. Addirittura gli atleti lo usano anche come modalità riscaldante, di riscaldamento, come attivazione
muscolare.
Ma
meglio
quelli
coi bitorzoli o meglio quelli lisci?
Sono meglio quelli coi bitorzoli, ce ne sono anche che vibrano a diverse velocità e bisogna essere bravi a saperlo utilizzare in modo corretto.
Ma posso chiedere una cosa io? Lo stretching, di cui non parliamo spesso poi in training center, ma va fatto prima o dopo ad esempio una
ne
corsa?
Ne parliamo poco
uscita?
Perché non abbiamo tempo di farlo.
Ah ok, ma perché no, va allora, fatto o non va fatto?
C'è un'attivazione quando siamo freddi, che vuol dire una modalità attiva, cioè non stretching passivo con le posizioni statiche. Okay. E che si fa invece dopo la corsa per riallungare o mantenere allungato
sì,
e flessibile l'apparato
muscolare.
Non subito
dopo la corsa, perché subito dopo la corsa i muscoli sono già lunghi di loro e quindi non è che allunghi più di tanto. Però magari
lo
mezz'ora.
Si fa per fare conversazione dopo la corsa.
Sì.
Quelli che hanno, quelli
per
che
fare salotto. Per fare
il
salotto.
Top è farlo in modo passivo con il fisioterapista. Quello è una goduria.
Ok, quindi
totale.
Una seduta a parte di stretching durante la settimana. Sì. Quella
no,
è la
però
cosa
la cosa
utile.
Importante che diceva Stefano, ed è un errore che fanno in tanti, insomma, è prima di fare una corsa, sì, fate dello stretching, ma non fate lo stretching passivo, fate lo stretching dinamico, cioè qualcosa che fa muovere le articolazioni.
Insomma. Bene, grazie.
Prego, amore, quando vuoi, siamo qua.
Maria invece chiede, c'è una ragione scientifica per cui la voglia di dolci aumenta nei periodi in cui sono più stressata?
E c'è come, perché comunque lo stress si nutre di zucchero, quindi che cosa accade? Che quando siamo stressati aumenta l'adrenalina nel nostro organismo, in poche parole aumenta lo zucchero nel sangue, e che cosa accade? Che quando lo zucchero delle nostre riserve tende a diminuire, quindi quello immagazzinato ad esempio nel fegato, e il nostro corpo ci dice, accende la lampadina di emergenza e dice dolci, 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 cioè quell'alimento molto concentrato di zuccheri perché ha bisogno subito di quel nutriente e quindi è inevitabile che andiamo subito a ricercarlo. Ci sono però delle strategie per ridurlo, ne abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate. La prima è il magnesio, perché una carenza di magnesio ci porta a una voglia più compulsiva di dolci. Poi controllare i livelli di vitamina D nel sangue, perché anche bassi livelli ci portano a essere più stressati e al tempo stesso anche a percepire più voglia di questi alimenti. E non ultimo gli acidi grassi omega 3, perché ti aspettavi,
se fossi ma DJ Cam Italia avremmo qualcuno subito che direbbe la so e quindi gli omega 3 però vanno presi quando?
In questo caso subito dopo il pasto, perché per 4-6 ore interrompono proprio questo circuito neurale.
Ragazzi,
che ci porta
alla dipendenza. Devo scrivere un libro oppure devo fare un podcast in cui parlo di queste cose?
No
ti aspettiamo.
No.
In realtà mi limito ad annunciare canzoni, la prossima è bellissima, è intitolata Dancing with Tears in My Eyes. Dancing with tears in my eyes. Vedi, a non essere madrelingua o padrelingua, la lingua si va sempre a incastrare, specialmente quando il TH è subito prima di una T normale. Erano gli Ultravox su Radio DJ, dentro il DJ Training Center. C'è Marzia che fa una domanda abbastanza classica a Stefano: quanto tempo ci vuole all'incirca per preparare una mezza maratona partendo da una base di 30 minuti? Direi 30 minuti.
Vabbè, se già fai 30 minuti vuol dire che sei persona attiva e comunque abituata al movimento e ti basta allungare un po' di più la gittata e soprattutto farlo in maniera a giorni alterni, ma per chiudere una mezza con solo il risultato di tagliare il traguardo, insomma, il mese prossimo puoi già farlo.
Un paio di mesi, un paio di mesi, almeno sei più fiduciosa, più sicura. Ale?
Silvia, sempre su una mezza maratona, quella di Bologna, dice di aver avuto problemi intestinali che l'hanno costretta ad una sosta durante la gara. La colazione che aveva fatto più di 2 ore prima consisteva in caffè, latte, pane e marmellata, quindi chiede ad Elena dove ha sbagliato.
Caffè e latte no, nel senso che sono quegli alimenti che più aumentano il rischio di stress intestinali.
Latte in particolare.
Latte in particolare, ma anche nei giorni prima, eviterei appunto di assumere nei 2-3 giorni prima il caffè e appunto i latticini, oltre che gli alimenti ad esempio ricchi in fibre e anche la frutta col fruttosio.
Marco, l'intolleranza al glutine, chiede a Stefano ma risponde chi vuole, rischia di compromettere le prestazioni atletiche? Ci sono atleti?
No, è pieno di atleti intolleranti che riescono a ovviare anche celiaci tantissimi, soprattutto al femminile, ma poi adesso insomma in commercio c'è la produzione di alimenti
privi di
privi, barrette o gelatine pre-sport per evitare di mescolare latte, caffè, che sono eccellenti per essere al top alla partenza.
Una colazione pre-gara, una gara da 30 km troppo abbondante, è rimasta anche un po' sullo stomaco, può fare aumentare i battiti anche di 10?
Certo che sì, succede anche a me adesso che sto invecchiando col nuoto. Se faccio lo spuntino troppo a ridosso dell'allenamento, quando sono ad alta intensità il mio organismo produce comunque più battiti, lo percepisco, e in realtà è proprio dovuto al fatto che in quel momento stiamo chiedendo due cose al nostro corpo per ristabilire quello che è il suo equilibrio: lo sforzo dovuto allo sport che stiamo effettuando e al tempo stesso l'attività digerente. L'organismo deve risistemare l'equilibrio, quindi anche in quel caso lì sta facendo un doppio lavoro, di conseguenza chiediamo di più al nostro cuore, che pompi più sangue al nostro organismo.
E poi c'era la gara e la tensione della gara che spesso ci fa dormire male, ci fa così partire.
Allora
già
c'è una bella domanda
accelerato
che usiamo come teaser per quelli che stanno ascoltando, nel senso che adesso facciamo la domanda, mettiamo una canzone e poi se rimanete con noi vi diamo anche la risposta. Carlotta, che si definisce runner, quindi non è la mia Carlotta, come si combatte lo stato di semiletargia che mi assale con l'arrivo della primavera, anche per quanto riguarda fare sport, ma qualunque tipo di sport? Lo saprete fra poco.
Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, da snodare piano piano con l'età, eppure sta una pasqua guarda zero drammi, quasi quasi cambio di nuovo città, che stare fermo a me mi viene la noia. Soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total. Ah, è la cumbia della noia. La cumbia della noia. Total. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Della noia, oh, è la cumbia della noia. canzoni d'amore e non ti voglio annoiare, ma qualcuno le deve cantare. Cumbia, ballo la cumbia, se rischio di inciampare almeno fermo la noia, quindi faccio una festa, perché è l'unico modo per fermare, ah, la noia. Perché soffrire fa le gioie più grandi, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress code per la mia festa, è la come la
Angelina Mango su Radio DJ con la noia, che è parente della letargia a cui faceva riferimento l'ascoltatrice di prima. Insomma, questo primo caldo che ti fa passare un po' la voglia, no? E ti fa sembrare più, come dire, più disponibile verso il divano che verso le scarpette per correre, per esempio. Consiglio di Stefano?
A me succede sinceramente il contrario, perché la bella stagione, soprattutto il sole,
ti fa venire voglia.
Sì, mi attiva. È molto più difficile uscire il pomeriggio tardo o la sera d'inverno, quando certo, sai già che andrai ad incontrare una situazione non proprio agevole.
Sì, sì, sì. A me succede che da qualche anno a questa parte non riesco più a correre quando fa freddo e quando c'è il buio, cioè non è che non riesco, lo faccio veramente violentandomi, e le belle giornate invece mi stanno facendo fare pace.
Beh, i primi caldi invece, quando superiamo in quelle giornate di aprile i 20 gradi per esempio, sono quelle nelle quali invece spesso trovi il momento di difficoltà, perché certo, non sei ancora adattato a quel tipo di situazione.
Quanto ci mette l'organismo ad abituarsi a un cambio di stagione importante come quello che è l'arrivo appunto di una primavera così violenta?
Almeno un 3 settimane comunque, un cambio abbastanza importante, se poi aggiungi non solo il cambio di temperatura, l'aumento di luce, ma anche il cambio di orario comunque che arriverà nei prossimi giorni, ci porta comunque a un piccolo jet lag che il nostro organismo soffre, quindi anche solo lo spostamento di un'ora ci rendiamo conto quanto incida sul nostro bioritmo quotidiano, sul ritmo circadiano, e quindi appunto diventa importante cercare di gestire al meglio ad esempio la cena prima di andare a dormire, aspettare almeno un paio di ore quando possibile, cercare di ridurre verso sera l'esposizione alle luci artificiali, insomma tutte piccole strategie che possiamo adottare per risistemare un po' quello che è il nostro ritmo.
Soprattutto vale la pena di non andare in sbattimento se ci sembra di,
assolutamente sì,
di rendere di meno, insomma. Esatto, è una cosa normale che probabilmente accade anche al vostro più acerrimo nemico, visto che valeva la pena di rimanere sintonizzati. Prego.
Sabrina Runner, per gli allenamenti lunghi mi hanno suggerito che integrare con pochi carboidrati stimolerebbe un maggior consumo di grasso, è vero?
Allora, ci sono degli allenamenti che si chiama proprio allenamento nutrizionale. Stefano è stato pioniere, lo ricordiamo sempre, di quello che oggi chiamiamo il bigiornaliero, il doppio medio, quindi poi magari lo racconti meglio tu, però che cosa accade? Con un allenamento del mattino andrà a svuotare le riserve di glicogeno, quindi di zucchero, nel nostro corpo, e al pomeriggio appunto, come la nostra ascoltatrice, faceva un allenamento senza disponibilità di energia. E questo tipo di allenamento andava a migliorare quella che è la capacità, per semplificare ovviamente, di bruciare i grassi a parte il nostro muscolo, quindi era di supporto poi per le lunghe distanze. L'allenamento
per
a digiuno,
allenamento intendi correre mattino e correre anche la sera,
esatto, però durante
però a distanze non estreme, insomma.
Ma a distanza di qualche ora, soprattutto senza assumere carboidrati nel pranzo, cioè nel pasto che univa i due allenamenti.
O ce la fai o muori,
esatto,
sia da quella parte lì comunque,
ciò che non ti uccide ti fortifica, esatto, si dice, esatto. E questo tipo di allenamento fatto in carenza di glicogeno può portare a un miglioramento dell'ossidazione dei grassi durante poi il nostro sforzo. Al contrario, ci sono altri allenamenti, come ad esempio le ripetute, che invece vogliono gli zuccheri, quindi quelli non facciamoli a digiuno.
Ok, confermi?
Confermo, e siamo addirittura arrivati a fare doppia seduta ad alta intensità sia il mattino che il pomeriggio, e per migliorare l'assorbimento dell'integrazione durante la gara, e quindi di l'idrosalino con dentro i carboidrati e i sali minerali nell'allenamento del pomeriggio. Ne avevo così bisogno che l'assunzione della borraccia dei liquidi riusciva a darmi un risultato migliore, certo, dal punto di vista dell'integrazione.
Stanno scrivendo in tanti, fra quelli che stamattina hanno corso la maratona di Roma, e qualcuno è felice della sua prestazione, qualcuno magari un pochino perplesso. Siccome nei prossimi giorni ce ne sono altre di maratona, c'è quella di Milano che ormai è alle porte e poi altre ancora, la domanda classica è quella di Giada: quali sono gli errori da non commettere nelle ultime settimane prima di una maratona?
Le novità, per esempio, e che sono poi quelle che ci espongono ad un rischio, e non accumulare tutto l'allenamento nelle ultime tre settimane, perché prima abbiamo magari tralasciato, certo, qualcosa per motivi climatici o di salute. Quanti lunghi ci possono stare, per esempio, uscite un po' più lunghe nelle ultime tre settimane? Ma ce ne può stare una, ma forse una e mezzo,
due settimane prima, no.
Oppure una garetta un po' corta una settimana prima per mettersi il pettorale, accumulare tutto alla fine è sempre un po' un disastro.
Un'ultimissima domanda per Elena, poi abbiamo finito.
Alla mattina meglio avena, cereali o proteine e grasso tipo uova e avocado?
Rispondi tu, Ale.
allora ragazzi, ve l'abbiamo già detto mille volte, l'importante è assumere le proteine, va bene il grasso ma solo se è buono, quindi delle mandorle ad esempio, quindi ho anche l'avocado, e sì, avena, meglio l'avena che cereali.
Confermo,
giusto?
Quindi fiocchi di avena al naturale, ma aggiungere una fonte di proteine.
Ti sta scappando di mano.
Hai visto che mostro abbiamo creato?
Madonna.
Alla faccia del mostro.
Abbiamo finito, buona domenica, grazie a tutti, ciao.